Ciao a tutti e benvenuti in una nuova puntata di Sviluppare un'app. In questa puntata mi trovo in una location un po' diversa dal solito, infatti mi trovo nelle Marche e siamo qui con la mia ragazza per una settimana a fare una piccola vacanza, giusto per staccare un po' la spina, e devo dire che questa regione è veramente bellissima, c'è tantissima natura. Ci sono dei paesini bellissimi come Ascoli, si mangia bene e devo dire che secondo me è una delle regioni più sottovalutate d'Italia, perché veramente c'è tutto, ma non è presa d'assalto dai turisti come altre regioni come ad esempio la Puglia, la Sicilia, che l'estate veramente scoppiano per i turisti. Qui è un contesto un po' più tranquillo, un po' più vicino a Roma dove vivo io e insomma ci stiamo trovando veramente molto bene. Ma questa puntata non è per parlarvi delle Marche, ma per parlarvi di un tema su cui sto riflettendo questo periodo, ovvero le droghe digitali. Come saprete, ci sono tantissime droghe digitali. Per droghe digitali non intendiamo delle sostanze che ingeriamo, ma qualcosa che effettivamente entra nella nostra vita andandolo un po' a rovinare sotto alcuni aspetti. Droghe digitali più diffuse, ovviamente c'è il gioco, cioè i videogiochi che diventano un'ossessione e quando diventano un'ossessione portano a gravi problematiche. Altre droghe digitali sono i social network che cercano di tenere l'utente sempre più incollato ai loro portali per ovviamente vendere poi la pubblicità agli inserzionisti, ma anche i portali di streaming che cercano in tutti i modi di proporre dei contenuti che tengano gli utenti incollati allo schermo per più tempo possibile. Un esempio di questo è la barra del prossimo episodio di Netflix, no? Avete visto quando finite un episodio di una serie televisiva, Netflix fa iniziare subito l'episodio successivo, senza neanche chiedervelo. Questa è una strategia ovviamente per tenervi incollati più tempo possibile. Ad oggi i vari stati non hanno delle vere e proprie leggi per tutelare gli utenti da alcune pratiche che sono secondo me poco corrette. Ad esempio nei giochi su iOS, su Android, ormai c'è un proliferare di pratiche che tendono a stimolare continuamente l'utente a pagare di più, a investire più tempo all'interno del gioco e fare tutta una serie di azioni che veramente rasentano quasi la follia. E ci sono persone che spendono in applicazioni su iOS o su Android anche centinaia e centinaia, anche migliaia di dollari al mese, e questa è follia pura, follia veramente pura. Però dall'altra parte voi potreste dire, vabbè, se una persona vuole spendere $1000 al mese su un giochetto per l'iPhone, perché no? Se ce li ha da buttare, qual è il problema? Il problema è che quando questo gioco comincia a diventare qualcosa di pericoloso, perché immaginate il gioco d'azzardo, le slot machine, no? Slot machine oggettivamente sono qualcosa di pericoloso e che è stato studiato per tenervi incollati e per farvi spendere soldi. Ecco, i giochi che abbiamo oggi su iOS e su Android, almeno intendo quelli che guadagno veramente tanto, funzionano più o meno nello stesso modo. Cercano di tenervi incollati utilizzando gli stessi meccanismi psicologici. Allo stesso modo anche i social network funzionano esattamente così, cioè vanno ad emulare delle slot machine. E in che modo? La famosa azione, quella scroll to refresh, non è altro che un'emulazione di una slot machine. Noi scrolliamo sullo schermo e vediamo apparire nuovi contenuti. Noi tiriamo la leva e vediamo apparire dei numeri come su una slot machine, no? È lo stesso identico comportamento. Cos'è che poi triggera il cervello e fa sì che le persone continuino a fare quel gesto tante e tante volte? Il fatto che noi non riceviamo una ricompensa istantanea, ma riceviamo una ricompensa randomica che accade soltanto alcune volte. Le slot machine, le persone non vincono sempre ovviamente, vincono soltanto una percentuale ristrettissima di volte. E allo stesso modo sui social network, noi quando scrolliamo la maggior parte delle volte troviamo spazzatura, ma qualche volta troviamo del contenuto interessante che cattura la nostra attenzione. Quando questa cosa succede, il nostro cervello produce dopamina. Dopamina è una sostanza che viene prodotta automaticamente dal cervello ogni volta che riceviamo qualcosa di positivo. Pensiamo alle slot machine, stesso identico esempio, o quando riceviamo un like, quindi magari postiamo una foto, qualcuno mette un like, qualcuno la commenta, qualcuno fa un apprezzamento, il nostro cervello produce dopamina. La dopamina a tutti gli effetti è una droga. Per quale motivo? Perché più like riceviamo, più il nostro livello, la nostra tolleranza alla dopamina si alza. E quindi che cosa succede? Che dovremo ricevere sempre più like, esattamente come una qualsiasi droga. E qui eccoci che otteniamo l'effetto desiderato da chi ha un social network, ovvero ottenerci incollati, perché noi continuiamo ad aprire l'applicazione in cerca di dopamina. Ma dall'altra parte questa creazione di dopamina ha anche un effetto negativo, cioè perché noi non riceviamo soltanto un boost di dopamina quando succede qualcosa, ma siamo abiliti nel momento in cui non succede qualcosa. Quindi se io apro il social network e vedo magari un post che non ha ricevuto like, non ha ricevuto commenti, non ci sono state interazioni, rimango deluso, ovviamente, no? E questo, se riusciamo in qualche modo a capire tutto il meccanismo che c'è dietro, come vi ho spiegato adesso, che è una cosa normale, è un qualcosa che riusciamo in qualche modo a gestire. Ad esempio possiamo decidere di prendere e guardare i social network soltanto in determinati momenti della giornata, oppure postare automaticamente i nostri post con dei servizi di terze parti senza andare sulla piattaforma e senza spendere del tempo sulla piattaforma. Possiamo fare tutta una serie di azioni che ci permettono di ridurre questa dipendenza. E anche le persone che vi dicono che non sono dipendenti dai social network, non sono dipendenti da queste forme di droghe digitali, come le abbiamo definite, in parte mentono, perché tutti quanti in qualche modo subiamo l'effetto di queste cose, e è inevitabile. Il punto è riconoscere che stiamo subendo quell'effetto e muoverci di conseguenza. Però a questo punto vi starete chiedendo: ma perché questo argomento su sviluppare un'app? Perché parliamo di questa cosa? Perché mi sto veramente rendendo conto anche su me stesso che non avevo considerato un'altra droga digitale, di cui mi sono accorto subito di essere dipendente, e quando ve lo dirò probabilmente anche voi direte: ah ok, forse anch'io sono un po' dipendente a questa cosa. E che in qualche modo adesso sto cercando di gestire, capire come gestire, perché fa parte della nostra quotidianità come sviluppatori. La droga di cui vi parlo adesso sono le notifiche di acquisto. Una droga potentissima di cui più o meno penso che tutti quanti siamo dipendenti, perché nel momento in cui iniziamo a vendere i nostri prodotti, iniziamo a vedere dei risultati, iniziamo a vedere che le persone acquistano, ogni volta che suona il telefono e sappiamo che magari dall'altra parte c'è qualcuno che ha acquistato e che quindi sono dei soldi che arrivano, ovviamente la scarica di dopamina è ancora più elevata. Questo a che cosa porta? Porta a dei comportamenti specifici che sono tutti uguali. Uno di questi comportamenti che può farvi capire se siete dipendenti, e io vi dico personalmente sì, al momento lo sono, sto cercando di capire come gestire anche questa cosa, è uno solo. È una cosa che una volta ho sentito dire da una persona, non ricordo chi, però questa persona disse: sei dipendente dalla nicotina nel momento in cui la prima cosa a cui pensi quando ti svegli è accenderti una sigaretta. Le persone che fumano ovviamente capiranno al volo questo esempio perché sanno di che cosa stiamo parlando, ma se ci pensate bene non è tanto distante dal fatto di svegliarsi la mattina e controllare le notifiche per vedere se qualcuno ha acquistato le nostre applicazioni. Questa è una cosa che sto facendo ormai giornalmente e ve ne parlo con la massima trasparenza, non è che diciamo che riconosco che sia un problema, ma che è un problema che ancora non ho capito bene come affrontare, perché fa parte del percorso, fa parte di quello che facciamo, perché è ovvio che vogliamo sapere se durante la notte abbiamo venduto qualcosa, ci sono state vendite eccetera eccetera, ma che ancora non ho capito come affrontare al 100%, no? Perché magari ci svegliamo, troviamo una vendita o due vendite e siamo contenti, ma se ci svegliamo e non troviamo nulla, a quel punto già iniziamo la giornata col piede sbagliato, e questa cosa non è proprio il massimo, no? Se ci pensate. se dobbiamo condizionare l'andamento della nostra giornata dal fatto che qualcuno ha comprato o non comprato la nostra applicazione, diciamo che secondo me stiamo sbagliando qualcosa. Io in primis sto sbagliando qualcosa in questo momento. Poi c'è un altro fattore da considerare, ovvero il fatto che le cose non vanno sempre bene. Potremmo avere dei periodi che vanno benissimo, vanno oltre le nostre aspettative, quindi arriva una carica di dopamina che non finisce più, ogni volta notifiche su notifiche, e possono poi arrivare subito dopo dei momenti in cui le persone semplicemente non acquistano. Magari siamo stati fortunati prima, magari siamo andati virali per qualche motivo, però magari poi abbiamo dei momenti in cui è tutto piatto e le persone non acquistano, non comprano e cominciamo a chiederci che cosa ho sbagliato. Il problema è che la dopamina è, come vi dicevo, una sostanza prodotta dal cervello che il cervello chiede di continuo, e nel momento in cui non gli diamo la dopamina che cerca, possiamo addirittura arrivare ad avere dei comportamenti depressivi. Quindi noi non sappiamo perché siamo giù di morale, non sappiamo perché siamo scarichi, non sappiamo perché c'è qualcosa che non va, sentiamo che c'è qualcosa che non va, un senso di agitazione. E tutte queste sensazioni sono tutte relative al fatto che abbiamo ricevuto una botta di dopamina prima, in un periodo precedente, e adesso senza questa dopamina fondamentalmente siamo giù di morale, ci ritroviamo giù di morale e sembra che le cose non vadano bene, ci buttiamo giù, eccetera eccetera. E questo è qualcosa di totalmente normale, perché il cervello umano funziona così: abbiamo degli alti e dei bassi. Non riusciamo a godere per troppo tempo di una situazione o di uno stato, e quando arriviamo ad avere una situazione di benessere, perché magari vediamo che le nostre app stanno funzionando, vengono acquistate e tutto quanto, poi dopo un po', nel momento in cui c'è un calo, o magari anche ci abituiamo a questo stato in cui c'è un flusso continuo di entrate, a quel punto il nostro cervello comincia a dire: ok, adesso però ne voglio di più. Perché mentalmente, a livello evolutivo, siamo proprio programmati per non accontentarci mai di quello che abbiamo. Perché? Perché se i nostri predecessori si fossero accontentati di quello che avevano, a quest'ora vivremmo ancora nelle caverne, non avremmo fatto dei passi avanti come specie. Quindi questo, il non accontentarsi, è un meccanismo evolutivo e umano che è perfettamente normale, ma che però ci porta a essere insoddisfatti di quello che abbiamo, anche se quello che abbiamo è molto, siamo riusciti a raggiungere gli obiettivi, nonostante questi obiettivi non ci bastano mai. E peggio ancora quando vediamo che stiamo raggiungendo gli obiettivi e poi da un giorno all'altro magari non arrivano più le sottoscrizioni, non arrivano più gli acquisti, non arrivano più tutta una serie di cose, a quel punto è ovvio che il nostro stato d'animo, il nostro umore scende. Una cosa che si può fare per in qualche modo limitare i danni di queste cose è cercare di innanzitutto di capirle e di analizzarle, come sto facendo io con voi in questo momento, no? Prendere consapevolezza del fatto che questo fa parte della natura umana, siamo esseri umani, quindi è normale che abbiamo questo genere di comportamenti. E che se non arrivano sottoscrizioni, non arrivano acquisti, dobbiamo stare tranquilli, perché è una cosa normale, fa parte del percorso, cose che capitano, e dobbiamo semplicemente continuare a lavorare sui nostri progetti, prodotti, eccetera, eccetera. Anche se non è facile. Come vi dicevo in tante altre puntate del podcast, la parte tecnica è sempre la meno complicata, no? Creare un business, un'attività, un'applicazione da zero è molto meno tecnico, è qualcosa di molto meno tecnico di quello che pensavo magari un anno fa, e qualcosa molto più legato alla psicologia, alla crescita personale, a come gestiamo le nostre emozioni. Gli imprenditori bravi, se hanno un momento difficile, analizzano che cosa sta succedendo, prendono delle decisioni basate su dei dati oggettivi e cambiano rotta. Gli imprenditori meno bravi si lasciano buttare giù e dicono: ok, ho avuto una botta di fortuna, adesso il vento è cambiato, quindi non riuscirò più a replicare quello che ho fatto. È ovvio che raccontato così sembra tutto facile, no? Posso capirlo, posso gestirlo, posso farlo, ma quando veramente vedete che poi le cose non girano come vorreste, siete un po' meno propensi a fare dei ragionamenti e a prendere delle decisioni basate su dei dati oggettivi, quindi diventa tutto un po' più facile quando lo vivete in prima persona, no? Ed ecco, questo era un po' quello che volevo condividere con voi. Io non so voi come gestite queste cose, se ci avete mai pensato a questo argomento, però se vi fa piacere mi trovate sempre su Twitter, il mio nickname è Matteo_Spada. Se volete parlarne o darmi dei feedback o anche raccontarmi come le gestite voi questi alti e bassi, scrivetemi su Twitter un messaggio diretto, quello che volete, e mi fa piacere parlare con voi di questi temi. Come al solito vi ricordo che se volete supportare il progetto potete lasciare una recensione su Apple Podcast, oppure mettere le stelline su Spotify o condividere le puntate sui vostri social network. Noi come al solito ci sentiamo prossima settimana, sempre venerdì alle 2. Ciao!